E allora, io non mi staccherei dalla lode. Ed è bello poter imparare a gioire di questa dimensione. Stasera parleremo un poco di questo, della chiamata più grande della nostra vita, quella che ci vede come adoratori, quella che ci vede come chiamati insieme agli angeli a dire santo, santo, santo. Ed è bello che questo santo, santo, santo non riguarda la bellezza di un appartamento che non ci appartiene. Perché abbiamo detto che santo significa appartato, no? E c'è un appartamento dove Dio sta, è santo, perché Lui è santo. Ma la cosa incredibile è che lui, dicevamo, ci ha fatto partecipi della sua santità, ci ha invitato nel suo appartamento. Alleluia! E senza la santità nessuno avrebbe potuto mai vedere Dio. E se non ce l'avesse data lui la santità, non l'avremmo potuto vedere più Dio. Non l'avremmo mai potuto contemplare. Voi sapete che nel vecchio patto vedere Dio significava rimanere la massima manifestazione di Dio che era nel luogo santissimo, era impossibile da vedere, impossibile da contattare, perché questo appartamento era a prova di ladri, a prova di demoni, a prova di chiunque lui ha aperto le porte di questo appartamento e ci ha invitato a casa sua. E la cosa ancora più grande è che non solo ci ha invitato a casa sua, ma lui, cercando casa, ha detto: dove vado ad abitare? Ma con tutti i posti e le galassie e l'universo incredibile, doveva andare a scegliere di abitare proprio in te o in me? Alleluia, che bello! Dio cerca casa. E alla fine decide di poter venire ad abitare nella mia vita, nella tua vita. E io credo che è difficile riuscire a comprendere questa realtà che in qualche modo abbiamo acquisito spesso mentalmente, lo diciamo come se fosse niente. Sì, siamo tempio dello spirito, ma come stiamo dicendo, non lo so, siamo siciliani, siamo. Ma non ne abbiamo la rivelazione. Io credo che è molto importante. In tutte quelle acquisizioni che lo Spirito Santo ci vuole fare, è importante, fondamentale entrare nello spirito della lettera. Ma che stai parlando? Un linguaggio criptato. Perché noi tante volte, sapete, entriamo nella lettera dello Spirito. Come dicevo in questi giorni, leggiamo tante cose, le parole di Dio sono spirito e vita, ma la nostra percezione tante volte non è spirito e vita, è filtrata dall'esperienza, è filtrata dalle idee, è filtrata dai sogni. Quante volte i discepoli si confondevano e chiedevano a Gesù delle cose che poi Gesù gli diceva: ma siete certi di quello che mi state chiedendo? Una volta qualcuno gli disse: io vorrei essere, anzi fu la madre che disse: mio figlio a destra, uno è a sinistra di te. Dico: ma vi rendete conto di che cosa state chiedendo? Qua non si parla di spartire un potere, non si parla di dominare di più, qua si parla che il più grande è quello che si fa ferire di più. Ah, dice: no, allora abbiamo scherzato, più lontano possibile da te, Signore. E tante volte ancora noi ci accostiamo purtroppo alla parola di Dio con le nostre frustrazioni, con i nostri desideri realizzati, con le nostre fantasie di potenza, di grandezza e pensiamo quasi che Dio sarà quello che ci farà realizzare il nostro regno, nel nome suo naturalmente, il nome suo magari glielo mettiamo come a dire non lo vogliamo fare nel nome nostro, però il nostro regno nel nome di Dio. Ed è incredibile come invece Dio, mentre i nostri occhi sono o attirati da chissà quale cosa ci attira intorno, o mentre siamo inseguiti dagli incubi, dalle tempeste come la nuvola alla Fantozzi, mentre questo succede, Dio sta cercando di catturare la tua attenzione e ti sta dicendo: guarda me. E questo un poco già lo cominciamo a comprendere, ma tante volte abbiamo bisogno di capire che guardare Lui significa guardare anche l'opera di Dio in noi. E questo tante volte trovo che c'è un po' di difficoltà, perché noi diciamo sempre: guarda il Signore, guarda il Signore, guarda il Signore, sembra che il Signore sia sempre da qualche parte nella lontana galassia, in qualche quasar, in qualche stella particolare, e tante volte dice: ma non lo vedo, non lo vedo. Ma non lo devi cercare qui, lì. Anzi, la scrittura dice: attenzione, negli ultimi tempi molti diranno: Cristo, eccolo qua, eccolo là, si trova qui, è nella mia comunità, no, è in quella, la benedizione è qui e lì. Non vi andate, perché abbiamo bisogno di incontrare, riconoscere, vivere Cristo dentro di noi, fratelli, sorelle. E se la Bibbia non ci aiuta a scoprire questo, non ci aiuta. Se la Chiesa, la comunione fraterna, la comunità, la coinonia non ci aiuta a scoprire questa meravigliosa opera di Dio, questa vita nuova, abbiamo detto, e questa meravigliosa unità in cui Dio ci ha già uniti. L'unità non è una costruzione che possiamo creare noi, ma è la scoperta di quella unione meravigliosa che in Cristo abbiamo ricevuto come un dono. Se lo scopriamo e abbattiamo tutte le attitudini carnali, o frutti della carne, come le volete chiamare, gelosie, contese, sette, ire, invidie, mi ce n'è così tanto da poter essere in conflitto con tutti, anche con noi stessi. Ecco perché abbiamo bisogno di realizzare questa meravigliosa presenza dello Spirito Santo nella realtà spirituale. Abbiamo bisogno di portarla dalla realtà spirituale poi alla espressione. La fede in fondo non è altro che certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Io non ho mai visto questa vita nuova, non ho potuto fare una radiografia, una risonanza magnetica per vedere questo uomo nuovo, questa vita nuova in me. Ma lo Spirito Santo, come dicevamo ieri, si è sforzato e continua a cercarmi di trasmettere questa realtà. Perché? Perché vuole indicarmi che la soluzione Dio me l'ha già messa dentro. Tutto è compiuto nel mondo spirituale, tutto è crollato nel mondo materiale. Ecco perché poi dipende, come vedremo domani alla conclusione, come stiamo costruendo, se stiamo costruendo sulla realtà spirituale che è compiuta e non si distruggerà mai, o se stiamo costruendo su una nostra immagine, su una nostra idea, per cui poi viene la tempesta e fa un buon lavoro. E meno male che lo fa ora, perché abbiamo il tempo poi di dire: guarda, forse questo equilibrio non era tanto vero. Avevo costruito un atteggiamento antisismico. Ho detto: ora sì, se viene un terremoto lo posso reggere. Poi viene il terremoto, bam! Allora ci accorgiamo che quello che abbiamo costruito di antisismico con i nostri mezzi non funziona. Sapete, è difficile accettare questo, perché sotto sotto ognuno di noi si porta dietro l'orgoglio della autogiustizia, del fatto di pensare di essere diverso dagli altri e di essere in grado più degli altri. Ecco perché dicevo ieri: Dio a un certo punto ci deve mandare in blackout, e quando soprattutto ci vuole fare raggiungere degli obiettivi più alti, deve iniziare processi di ristrutturazione estremi. Allora alcuni lo capiamo noi e ci mettiamo in discussione. Altri, come spesso sottolineo, non li capiamo. E allora Dio è costretto a farci passare attraverso situazioni che mettano in evidenza la nostra precarietà. Io faccio l'esempio, e ancora in questa sede voglio sottolinearlo perché è un esempio che ha fatto tanto bene alla mia vita. Ora, chiaramente non significa che l'orgoglio è stato sconfitto del tutto, anche in questo dobbiamo capire che tante volte in termini noi spirituali esiste una perfetta demarcazione tra bene e male, ma nella nostra anima è un processo. Non c'è un momento da domani sarò diverso, domani posso essere un po' diverso da ieri e lo sarò ancora di più dopodomani, ma c'è un processo. Guai a cercare di eliminare il male da noi stessi in una maniera quasi chirurgica. Ci sono tante parti nella scrittura, mi viene in mente la parabola del grano seminato delle zizzanie, ricordate per esempio questa parabola, e c'è una grande lezione anche lì. Sicuramente viene seminato il grano, comincia a spuntare, poi arriva il nemico e semina qualche cosa che non è grano, che è un'erba che non serve a niente, che impedisce persino al grano di respirare. Chi ama il mondo, l'amore di Dio non trova spazio in lui. E a un certo punto qualcuno fa una proposta e dice: lo possiamo eliminare tutta questa zizzania perché è successo questo. E l'avvertimento è chiaro: attenzione, attenzione, perché nel tentativo di estirpare il male voi potreste persino danneggiare l'opera di Dio nella vostra vita. E in questi pochi giorni stiamo capendo che tante volte nel tentativo di estirpare il male dalla nostra vita noi possiamo fare più danno che altro. Ma perché questa continua a essere una grossa presunzione umana. In Eden è stata quella di poter conoscere il bene e il male, e ci è costato parecchio. Ora finalmente abbiamo capito che, io c'è stato un momento in cui ho capito che non ero Dio, mi è dispiaciuto tanto perché ero convinto di esserlo, però il capirlo e il smettere di autodeificarmi mi ha portato a scoprire la grazia, l'amore, il progetto di Dio. Ma poi, dopo aver capito questa prima verità che è fondamentale per l'economia eterna, perché questo significa con Dio o agli antipodi, ancora avevo questa modalità umana di illudermi che bastava la mia volontà per poter estirpare il male dalla mia vita, per diventare più santo. Devo essere santo, devo controllarmi. E sapete cosa è successo a un certo punto? Che più andavo avanti e più perdevo il controllo. Ho detto: qua c'è qualcosa che non va, Signore. Più io ti dico devo controllarmi, devo essere buono, devo essere bravo, più l'angoscia viene fuori, più la rabbia viene fuori. Qui c'è qualcosa che non va. Com'è questo fatto? Allora non te lo chiedo più, perché mi stai portando alla crisi. E da lì introduco questo breve soggetto di questa mattina, cioè affrontare la paura della tempesta. Ma perché della tempesta? Perché ci fa paura vedere la situazione? No, dicevamo in questi giorni, perché la situazione viene a destabilizzare, viene a mettere in crisi tutto quello che in un certo senso molto meticolosamente ci siamo costruiti. Quindi chiaramente oggi per esempio si costruiscono gli edifici in maniera antisismica. Perché? Perché evidentemente nel passato in alcune aree particolarmente esposte a questi fenomeni il terremoto ha buttato tutto giù e si è dovuto ricostruire, poi ha buttato tutto giù e si è dovuto ricostruire. Dio vuole che costruisci la tua vita in maniera antisismica. E dice: dove vado a prendere il materiale? E la cosa bella è che il materiale lo mette lui. Fratelli, sorelle, io continuo a cercare di affermare questa realtà, ma mi rendo conto che tante volte siamo così abituati a pensare che il nostro materiale, tutto sommato, non è poi tanto scadente, soprattutto se è fabbricato, non lo so, in America o in altri posti, pensiamo che sia più. No! Il materiale umano è un materiale molto fragile, molto friabile, molto capace di deteriorarsi. Ecco perché abbiamo bisogno di costruire con materiale diverso, abbiamo bisogno di approdare gradualmente a una forza che non sia la nostra forza. Dicevamo in questi giorni che la paura crea delle difese. Siamo partiti da quel versetto. Le difese, come si difendevano i vari piccoli reami nel passato? Costruivano le fortezze. Quindi le fortezze che si sono costruite nella tua vita sono esattamente il tentativo di difenderti dalle tue debolezze. Sono il tentativo di trovare un modo per affrontare la paura. E abbiamo detto che la paura si scatena in generale quando noi temiamo di perdere qualcosa a cui diamo valore. Certamente ognuno di noi ha più paura di perdere le proprie cose. Io non credo che tu ti preoccupi così tanto se il tuo vicino di casa perde il lavoro. Come cristiano potremmo essere sensibili, però la preoccupazione è che lo perdi tu. La preoccupazione è che tu non arrivi a fine mese. La preoccupazione è legata a quello che ti riguarda personalmente e che temi di perdere. La preoccupazione della salute non è collegata alla zia Ciccina che sta male. Sì, ti dispiace, c'ha un problema, però la preoccupazione è quando tu magari senti un sintomo e dici: ma che cos'è questo? Mamma mia, non vorrei che fosse. E subito magari corri dal medico per essere rassicurato. La paura è legata alla tua sofferenza. Qualcuno diceva che la sofferenza degli altri si sopporta meglio. Effettivamente. Tranne che questi altri non siano persone a cui siamo strettamente collegati. Quando c'è un figlio che soffre, mamma mia che dolore. Nella mia vita le frustrazioni più grandi sono state quando, con tutta la mia psichiatria, la mia cosa, ho dovuto cercare di parlare come figlio e non riuscivo. Vero che nemmo profeta in patria, però è frustrante cercare di parlare con la persona con cui vorresti parlare, comunicare e scoprire tante volte che è impossibile, proprio perché magari c'hai un legame emotivo. Ma la cosa meravigliosa è stata che nel corso degli anni Dio mi ha come sganciato progressivamente da queste risonanze emotive per poter parlare senza essere estremamente smosso dalla mia paura di fare del male, dalla reazione dell'altro, fino al punto che oggi mi viene semplice poter parlare di cose spiacevoli senza ferire, senza essere ferito. Mi viene semplice poter fare sfogare i miei collaboratori, mi viene semplice poter comunicare non dando ascolto a quelle emozioni che quando mi fanno vedere una difficoltà già sono presagio di disastro. Come a dire: mamma mia, questo è così, finirà male, se ne andrà dalla comunità, farà quest'altro, farà quell'altro. Mio marito se ne andrà, mia moglie fuggirà, è destra e sinistra. Quando inizia un processo volto a portarti alla paura, Dio ti vuole insegnare a non avere paura della tua paura. Non a negarla, perché ci sono quelli che dicono: no, io non ho paura, no, non ho paura. Non è vero. Tutti abbiamo paura perché tutti, in qualche modo, siamo abituati alle nostre sicurezze e certamente non amiamo che queste sicurezze vengano messe in crisi. E nella tempesta tutto diventa precario. Nei momenti di incendio, abbiamo visto qui, se n'è andato al telefono, se n'è andato a internet, e quindi questa comodità di collegarsi, non ci siamo più potuti collegare. Meno male che con Dio ci possiamo collegare sempre, perché sapete, tante volte diventiamo così schiavi della comunicazione con gli altri, tra di noi, eccetera, eccetera, che ci dimentichiamo che la cosa più importante è comunicare con Dio. Non c'è bisogno di ADSL, non c'è bisogno di modem, di wifi, di router, di tutti quegli attrezzi che in qualche modo ci mettono in connessione. Eppure è incredibile, abbiamo così tanto bisogno di comunicazione e poi non ci accorgiamo che Dio ci ha montato gratuitamente un sistema di comunicazione con Lui. Ieri dicevamo che bello ascoltare onde d'amore, che bello sintonizzarsi su una stazione dove ti arrivano non cosa inutile, cretino, ne hai combinato un'altra, hai sbagliato di nuovo, guarda che atteggiamento c'hai, perché sei così, giudizi, accuse, anche giuste, sapete, anche il diavolo, non è che tante volte quando dice cretino sta dicendo una menzogna. C'è una grande differenza, sapete, e molte persone purtroppo confondono la voce del diavolo con quella di Dio, ma quella di Dio, anche se ti fa notare un atteggiamento che non va, te lo dice in maniera propositiva, costruttiva, non ti giudica, non ti taglia la strada, non ti dice guai a te se, ma ti dice io ti amo, ti dice io ti amo, però non amo quel tuo atteggiamento perché ti fa male. E se tu stai male, io sto male. Chi ama comincia a capire che quando la persona che tu ami si sta distruggendo, mamma mia che dolore. Io credo che questo si capisca di più da genitori. Prima non lo capivo tanto, prima ero al centro del mio universo, quindi se soffrivo io dovevo soffrire tutti. Poi ho cominciato a capire invece che realmente il cuore paterno è diverso. Non è che non soffre, ma in qualche modo comincia a guardare, comincia a vedere la sofferenza degli altri, quelli più vicini. E piuttosto che dire non la voglio vedere, come prima era la mia strategia, quando c'erano problemi, conflitti in famiglia, fratelli che litigavano, dicevo spirucchiatevela voi, io non ci voglio entrare. È giusto, Antonio? E invece poi ho visto che il dolore, la tensione, la difficoltà di chi mi sta attorno invece mi interpella a fare qualcosa. È chiaro che non vado lì, come magari sarà successo la tua vita, che vado per non fare litigare due e poi mi litigo con tutte e due. Questo sarebbe veramente un fallimento. Allora meglio che ti tieni a distanza, perché se sei polemico, se sei attaccabrighe, allora significa portare altra benzina sul fuoco. Allora meglio che ti tieni a distanza. Ma se cominci veramente a sentire questa carica di pace, ti vuoi adoperare nella pace, Dio, sapete quanto lavoro ha preparato per ognuno di loro, di voi, altro che disoccupati. Potete portare tanta acqua sul fuoco acceso, sui conflitti, sulle tensioni, ma prima imparate a fare i pompieri di voi stessi. Imparate a spegnere velocemente gli incendi che avvengono nella vostra anima, e allora nella misura in cui imparate a spegnere i vostri incendi diventerete dispensatori di quest'acqua meravigliosa. E allora dicevamo che la paura viene affrontata umanamente costruendosi una fortezza, cioè una sicurezza apparente nella quale la tempesta in teoria non dovrebbe entrare. E sapete che una delle fortezze più grosse che stanno minacciando la tua vita è la solitudine. E perché? Dobbiamo farlo più interattivo questo corso. Perché c'è un detto che dice, non è biblico, meglio soli che male accompagnati. La maggioranza delle tempeste che si sono abbattute sulla tua vita sono tempeste relazionali. Sì, la malattia è una tempesta, sì, la perdita in banca, mi ricordo quando un giorno ho deciso di giocare alla borsa, giusto giusto, dopo un po' che è crollata la Parmalat e mi sono levato il vizio dopo aver perso non so quante migliaia di euro. È stata la prima e l'ultima volta. Sì, la crisi riguarda sicuramente i nostri beni primari. Cosa mangeremo, di che ci vestiremo, come potremo arrivare a fine mese, legittimi. Ma le crisi e le tempeste più grandi, non so se l'avete notato, ma sono proprio quelle che colpiscono la nostra dimensione relazionale. Moglie e marito, padre figli, figli padri, amici, fratelli. Sembra quasi che la tempesta venga fondamentalmente a provarci cercando di creare una tale incomunicabilità in cui alla fine uno dice basta, me ne sto per i fatti miei, pace pace, però a distanza di sicurezza, pace fratello, o a dire stai a cura a non avvicinarti più di tanto, come a dire più stai lontano più stiamo in pace. Questa è una fortezza che portata poi ai massimi livelli diventa persino uno stile che coinvolge gruppi, che stimola il settarismo, che stimola l'atteggiamento solo noi siamo quelli buoni, buoni a nulla, sì. Buoni a nulla di buono. Perché? Per la difficoltà di affrontare la paura. E se tu ci stai attento, nella tua vita ci sono tanti comportamenti e tanti se ne creeranno se sei giovane, legati tutti alla paura della paura, cioè alla paura di trovarti in circostanze dove quello che consideri bene venga minacciato. Per questo che fioriscono anche le assicurazioni, anche se ora pure sono in crisi. È per questo che fioriscono tutti i sistemi di indennizzo. È per questo che e non è male, dico un attimo, uno proteggersi, però è come se tante volte siamo così in ansia che ci proteggiamo da tutti tranne che da noi stessi. Questa è una trappola più grande, senza sapere che poi il nemico ce l'abbiamo in testa noi, quindi ci prepariamo, proteggiamo dal furto, dall'incendio, dai crack, polizze casco, polizze non casco, ci casco o non casco. Questo poi si vede strada facendo se caschi o non caschi. Ma alla fine è come se fossimo terrorizzati di accorgerci di avere paura. E tanto è vero che, come dicevo, in questi giorni spesso entriamo in delle situazioni incredibili proprio per paura, per bisogno di capire, bisogno di spiegarsi quello che ci succede, persino una tendenza molto grave dei disturbi psichici che si chiama delirio, dove tu cominci a inventarti delle realtà che non esistono, ancora una volta è una fortezza, è una chiave di lettura apparente di quello che succede per rassicurarti. Ah, ora capisco perché sto male, perché gli altri mi vogliono uccidere. Ora capisco la spiegazione di una insicurezza, di una paura, produce una fortezza che poi per andarla a smantellare lo Spirito Santo esci fuori dalla tua fortezza. E noi lì nascosti, rifugiati, Signore, ma se esco sono nudo, se esco fuori da questa cosa che mi sono creata, sarò vulnerabile. Ma Dio ti sta dicendo, la mia forza è la tua forza, la mia nudità Dobbiamo dire a noi stessi, è stata coperta da Cristo la mia nudità, quella nudità che gli altri mi criticherebbero. Guarda come sei debole, guarda come sei fragile, guarda come sbagli, guarda come sei negativo, guarda come sei una cosa inutile. Dio è diventato una cosa inutile al nostro posto perché noi potessimo essere dichiarati santi. E allora cominciamo a capire che quello che noi facciamo nell'affrontare la paura è proprio il contrario di quello che Dio vorrebbe che facessimo. Vero è, ho sottolineato pure che abbiamo bisogno di un supporto umano, e in questo un po' rispondo anche a quella domanda che il pastore Ernesto mi ha fatto anche all'inizio. In realtà anche persone che vivono in una famiglia dove vengono educate bene, dove sono costrette a vivere questa crisi profonda dell'essere dei falliti, a prescindere dal fatto di non avere fatto apparentemente niente di male. Quindi non è una questione solo teologica il fatto che sono peccatori, è una questione sostanziale. Come a dire, siamo riusciti tante volte a mascherare bene il nostro egoismo, il nostro orgoglio, lo abbiamo dipinto in maniera religiosa, fatti più là che sono più santo di te, oppure altre modalità in cui apparentemente cerchiamo di essere santi. Dio vuole farti comprendere, e andiamo verso la conclusione, che la prima modalità di affrontare la paura è quella di comprendere che non ha questo potere così distruttivo che tu le attribuisci. La tempesta ti può togliere i soldi, ti può togliere la salute, ti può coinvolgere emotivamente, ti può togliere la pace umana e quindi spingerti a trovare una pace più profonda, ti può mettere, come abbiamo sentito in maniera proprio esauriente questa mattina, ti può mettere in una tipologia di esame che non avresti mai potuto o voluto superare, come dicevo poc'anzi, ma che serve a farti comprendere la tua fragilità e a farti trovare la soluzione. Dico spesso, come fa Dio a farti accorgere che sei ancora molto orgoglioso? Come lo fa? Metterci in situazione di umiliazione. No, questo a me, Signore, non poteva succedere. Non è giusto. La tempesta si abbatte per provare il materiale con cui stai costruendo. Abbiamo sentito. Ed è bello avere l'umiltà di dire, ok, c'è un senso di perdita, c'è un senso di correzione che Dio ci dà nella tempesta. Ricordate che ogni correzione, ogni disciplina, dice la Scrittura, non sembra essere molto esaltante, no? Non so se a qualcuno di voi piace particolarmente essere corretto. Io ancora c'ho una punta sottile. Ora è meno di prima, ma ancora ci sto lavorando, cioè che mi fa sì che quando qualcuno mi fa da maestrino o da maestrina, cioè scatta dentro di me come quasi una cosa. E la cosa grave è che anche la correzione magari è giusta, ma perché è come se magari accettassimo che Dio ci possa correggere. Ecco, magari voi non siete di quelli che dicono Dio, se tu mi ami non mi correggere. Magari accettate da Dio, ma vedete, la cosa incredibile è che Dio si serve anche delle persone. E lì il nostro orgoglio tante volte è messo un po' a dura prova, come a dire Dio mi può correggere, ma tu no. E invece Dio si serve tante volte di persone. Chiaramente forse non ce lo riusciranno a dire con quell'amore con cui Dio. Ecco perché è importante imparare a correggere con amore, imparare a guidare le persone con amore, che non significa condividere i loro atteggiamenti sbagliati, ma significa io ti amo a prescindere da. È stato molto bello, anzi qualcuno di voi potrebbe andarlo a vedere sul sito, un corso che ha fatto Richard Cohen, un ex omosessuale, ha fatto un corso bellissimo sul riscoprirsi normale, alla parola della grazia, ha fatto 2 puntate, e alla fine lui ha detto che vince chi ama di più e più a lungo, e che il suo rapporto con le persone che hanno problemi non è stai sbagliando, ma ti amo, ti voglio bene. E allora la persona ti dice, allora sei d'accordo che io sbaglio? No! E questo è un paradosso, cioè, ma è quello che Dio che fa? Dio ci ama follemente, ma non ama le cose che ci fanno male. Ecco perché poi è convinto che le dobbiamo lasciare. Ecco perché è convinto che possiamo cambiare. Io ti amo grandemente! Antonio, sei qua alla destra, quindi ti uso come esempio. Ma non amo la tua amarezza. Non amo il fatto che fai bile. E ci tante. E credo che ognuno di voi potrebbe ritrovarsi in situazioni dove ci sarebbe da fare bile dalla mattina alla sera, al punto da dire me ne vado in vacanza, ma non un giorno, una settimana, un mese. Preciso. Ci ho azzeccato. Ma mi trasferisco direttamente in vacanza e gli altri se la vedono da soli. Ma questa è la tentazione di fuggire, di isolarsi. La verità è che tutto quello che ci colpisce, lasciamo perdere, permesso da Dio, non permesso da Dio, tante persone si confondono e dicono ma questa è una prova o una tentazione, ma cos'è, cos'è, cosa non è? La cosa più semplice è questa, non stare lì a cervellarti che cos'è, ma come abbiamo ascoltato, capisci cosa puoi imparare. Nel greco dicevo che la parola è uguale, periasmoi, prove, tentazioni, mi viene in mente un verso, ve lo leggo velocemente, non perché ho bisogno di citare la scrittura, perché quello che vi sto dicendo non è un'invenzione, è sviluppato sulla assimilazione progressiva che sto facendo della parola di Dio, perché tante volte ne assimiliamo così tanta che neanche riusciamo a digerirla. Dice così la scrittura in 1 Tessalonicesi, capitolo 3, Paolo che dice, verso 2, mandammo Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni, tempeste, possiamo mettergli questo esempio. Infatti, e qui uno vorrebbe cancellare questo verso, voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Oh Signore, ma siamo destinati alla tempesta o alla gloria? E qua c'è qualcosa che non mi viene chiaro. E tante persone purtroppo con una modalità semplicistica è come se arrivassero persino a pensare che il cristiano non deve vivere tempeste, deve prosperare sempre, deve essere sempre guarito, praticamente è entrato quasi nel regno dei 1000 anni quando regnerà con Gesù. Forse sono troppo profetiche queste persone, nel senso che stanno anticipando i tempi, come se chi regna in questo momento potesse regnare con Cristo, regnare su tutto, sulla difficoltà, sulla malattia. Ma questo verrà, ci sarà un momento, ma in questo momento siamo destinati pure alle tempeste. Ha voglia di dire tempesta vai via, ha voglia di dire povertà vattene, sì Dio si vuole prendere cura di te, ma vuole insegnarti cos'è la vera ricchezza, tutto quello che è il lavoro dello Spirito Santo su questa terra mentre tu vivi, non è renderti la vita più comoda possibile, non è renderti più al centro dell'attenzione e diventare quasi un Dio su questa terra. No, ma il fine fondamentale è di farti cominciare a capire cos'è che conta nel regno di Dio. E nel regno di Dio non conta chi è più guarito, chi ha più soldi, ma conta chi ama di più. E quindi se stai accettando le tempeste, se Dio sta facendo venire le tempeste, è perché vuole fare venire fuori questo amore incredibile, che è la cosa più importante. E quindi nella tempesta c'è sicuramente qualcosa da imparare, c'è un pericolo, perché qui infatti l'apostolo cosa dice? Perché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto e voi lo sapete, perciò anch'io, non potendo più resistere, l'amore che aveva per questi suoi figli spirituali, mandai a informarmi della vostra fede. E qui c'è un'ultima parte che vogliamo meditare e concludere. Temendo, e qui c'è il timore di Paolo, ma c'è il timore di Dio. Qual è il timore di Dio? Che nell'esame, nella difficoltà, e qui comprendiamo che prove e tentazioni sono la stessa cosa a secondo da dove la vediamo. Cioè, se la vediamo dal punto di vista spirituale, la tempesta è un modo per crescere. Se la vediamo dal punto di vista umano, la tempesta è un modo per sfuggire, costruirsi fortezze, costruirsi difese umane. Quindi in ogni tempesta noi possiamo o crescere, superare la prova, o viverla come una tentazione di fuggire, di trovare altre soluzioni. E poi, guarda caso, la tempesta ci andrà a trovare dove ci siamo nascosti. Perché? Perché Dio desidera che tu superi quell'esame. Abbiamo sentito che la fede provata produce costanza, la costanza compie l'opera perfetta in te, rendendoti perfetto e di nulla mancante. Dio teme che nella tentazione, nella difficoltà, tu anziché superare, ti ritiri, cedi alla tentazione. E voglio sfatarvi una cosa che ti fa sembrare che più sei elevato spiritualmente, meno sei tentato. È proprio il contrario. Più sei avanti, più le tentazioni sono più forti, però Dio ti dà, come abbiamo sentito questa mattina, la capacità di superare quella tentazione. E questo è importante che lo credi. Quando sei nella tentazione, c'è il diavolo che sta operando e ti sta dicendo: non ce la farai, questa volta ti libererai di tuo marito, questo è troppo, hai subito troppo, basta, stavolta dovrai per forza rubare perché non ce la fai a vivere legalmente, eccetera eccetera. La tentazione sarà sempre lì a cercare di farti costruire una difesa umana, una fortezza più o meno negativa, ma un modo umano di affrontare il problema. E dall'altra parte ci sarà lo Spirito Santo che farà il tifo e ti dirà: in questo esame ci alziamo in piedi. In questo esame, figlia mia, figlio mio, in questo esame, figlia mia, figlio mio, ho timore, qui è Paolo che parla, perché è come un papà, una mamma, che teme che il proprio figlio non ce la faccia e che prenda una direzione dove anziché superare, vincere il male, si lascia tentare, si lascia trasportare. Ed è quello che sta avvenendo nella tua vita. Ti trovi in un momento sicuramente di tempesta, perché se non sei in tempesta c'è da preoccuparsi, vuol dire che stai vivendo incoscientemente, chissà su quale pianeta ti sei trasferito. Se ti sembra che non ci siano esami nella tua vita, è preoccupante questo, perché si vede che ti sei levato dalla scuola, forse forse non sei più, non stai frequentando il progetto di Dio, ma se stai vivendo degli esami sei perfettamente normale ed è perfettamente comprensibile che in questo momento ci sia qualcuno che ti dica non ce la farai, questo è troppo, non potrai superare, la paura ti sta paralizzando. Uno degli effetti della paura è quella di bloccarti, come quando vedi troppe cose da fare, allora cosa fai? Non fai niente, dici mamma mia, troppe cose. Paralizzarti dalla paura, della paura, cioè la paura di non poter compiere il corso, di non poter ordinare quelle cose che si sono disordinate nella tua vita, quelle cose che sono emerse frutto di carenze, di traumi, e che Dio, come dicevo ieri, sta facendo emergere ora. Ma Signore, ma perché ora che sono più avanti? Perché ora puoi superare esami più difficili e Dio sta facendo il tifo per te questa mattina e ti sta dicendo: figlia mia, figlio mio, io simpatizzo con la tua sofferenza, soffro con te. Dio sta soffrendo con te perché è tuo padre. Però non si limita a soffrire, a consolarti, ma vuole fare il tifo perché l'esame lo superi, perché tu riesca a perdonare, perché tu riesca a guardare oltre, perché tu riesca a superare l'esame e a essere approvato, passare a un livello più grande della scoperta dell'amore di Dio. E non puoi dire a Dio: sono fragile, sono debole. Dio ti dice: lo so questo, non ti ho mai detto che sei forte o sei capace, ma ti ho messo una vita nuova dentro, lì c'è la capacità. E Paolo si preoccupa e teme che il tentatore avesse tentato a tal punto da fare ritirare queste persone dall'università dell'amore. Sai che sei iscritto all'università dell'amore? Hai detto sì a Gesù, tu l'hai detto. E non è una materia complementare. Primo anno amore, secondo anno amore. Ma questo mai? Possiamo passare a qualche altra cosa? Sei iscritto a questa università e vogliamo pregare questa mattina che tu possa sentire l'attestazione dello Spirito che ti dice: capisco il tuo dolore, capisco la tua difficoltà, è normale che stai vivendo un esame, ma sono con te, perché anziché nasconderti, fuggire, costruirti una torre d'avorio dove ti isoli, entrare nella pazzia, qualunque soluzione umana, perché tu entri nella santità, nell'appartamento che ho messo in te. Preghiamo insieme un attimo. Signore, in questo momento vogliamo accorgerci che quello che ci fa temere è la nostra fragilità, è il fatto di dover gestire tutto con una dimensione solo umana, dove vediamo le nostre inadeguatezze, dove vediamo i nostri limiti. Ma ti chiedo questa mattina che possiamo affrontare il nostro limite. Non dico proprio sorridere della nostra fragilità, ma in qualche modo non sopravvalutarla, perché tu non ci hai detto che avremmo dovuto superare le cose con la nostra forza, ma hai messo dentro di noi delle risorse che il tuo Spirito sta cercando di farci scoprire. E io ti chiedo per me, per i miei fratelli, che possiamo scoprire ancora di più una pace, una pazienza, un amore, che ci fa superare l'esame e ci fa vincere la tentazione di costruirci delle soluzioni di fallimento, di peccato. Grazie Padre, grazie perché il tuo tifo continuerà domani, dopodomani, ogni giorno della nostra vita potremo contare su qualcuno che crede in noi più di quanto noi crediamo in te, Signore. Grazie per questa fede nella nostra possibilità, perché tu sai cosa ci hai dato. Ti prego che noi diventiamo consapevoli che la tua potenza, come abbiamo sottolineato in questi giorni, si dimostra perfetta nella nostra fragilità. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica.